Voi ascoltatemi! Ascoltate! La fratellanza ha gli occhi puntati qui, su di noi! Sull'ammiraglia, la perla nera! E cosa vedranno? Topi impauriti a bordo di una nave alla deriva? No! No, vedranno uomini liberi! È libertà! E quel che vedrà il nemico sarà il lampo dei nostri cannoni! E udrà il fragore delle nostre spade e si renderà conto di quel che valiamo noi! Grazie al sudore della fronte e alla forza delle nostre schiene e al coraggio dei nostri cuori! Signori, sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sulle bandiere!
Sì! Il vento è dalla nostra parte! Non ci serve altro! Sì.
Been baptized.
cominciamo. Buonasera a tutti, benvenuti e ben ritrovati a questo appuntamento, il primo dell'anno del 2023 qui alla Perla Nera di Novara. Stasera parleremo di, presenteremo questo libro di Altaforte Edizioni, Figlio del Sole. Per introdurlo ho ragionato un po', anche perché a inizio settimana, beh, tutti avrete visto quanto è successo a Firenze per un volantinaggio di ragazzi del nostro mondo che stanno facendo politica, tutto il clamore mediatico che si è susseguito dopo che i soliti noti hanno cercato di impedire questo legittimissimo atto politico. In particolare vorrei far partire il mio ragionamento su il dopo quei fatti, ovvero tutta la cagnara mediatica che è venuta fuori, dove sbucavano all'improvviso tutti i fiorfiori di opinionisti che dicevano la loro. E questi fanno parte del solito teatrino dei compagni, dove compaiono questi che potremmo definire i soliti cattivi maestri, perché l'opinionista ci può, in maniera anche relativa, stare, che dica la sua sui fatti. Il problema è che, se ci fate caso su questi avvenimenti, è che questi sono i famosi cattivi maestri, cioè, ossia quelle figure che non si limitano a storpiare la realtà, ma sono quelli che, a fatti ancora caldi, continuano a buttare benzina sul fuoco, con tutto quello che può comportare, perché ovviamente loro, con il loro culo al caldo dei loro salotti e tutto quanto, buttano poi in pasto degli avvenimenti dei ragazzi, a volte anche giovani, sia dei nostri, è già la cosa da fastidio, ma anche dei loro, perché quello fanno, butto mezzo sul fuoco per continuare a fomentare gli animi affinché le cose degenerino. Noi abbiamo sempre rifiutato i cattivi maestri. Fortunatamente siamo un mondo che con i cattivi maestri non è mai andato troppo d'accordo, e forse non è mai andato neanche troppo d'accordo con i maestri, passatemi il termine, tirando l'esempio del mio discorso, con i buoni maestri. Penso che la figura del maestro non c'è mai andata, c'è stata un po' stretta. Quello che il nostro mondo invece ha sempre apprezzato tantissimo a tutti i livelli è quello dell'esempio. L'esempio è storicamente un gesto che, fatto da uomini passati alla storia, diventano i miti, quelli che tutti noi studiamo e leggiamo ancora ad oggi, di gesta di secoli e secoli fa. Che sono quegli avvenimenti che ancora oggi abbiamo il piacere di ascoltare, perché ti danno la voglia di sognare, voglio diventare come lui, per cui ti danno l'impegno dentro per andare a fare sempre meglio, ti danno il coraggio quando si affrontano le battaglie, e ti danno anche il sostegno quando le cose, ahimè, a volte non vanno come dovrebbero. Però con l'esempio ci si può sempre confrontare e avere sempre un sostegno. E a volte l'esempio, io ho citato i grandi nomi, quelli famosi, cioè, che tutti conosciamo della storia, ma il nostro mondo, l'esempio è quello fatto anche quotidianamente da tanti camerati che a volte ci troviamo, per fortuna anche della vita, di incrociare sul nostro percorso, e ci fa piacere ascoltarli quando ci raccontano. Di solito i camerati non hanno la mania, come dicevo prima, del maestro che indica col ditino cosa dobbiamo fare, semplicemente si condivide un'esperienza di vita, sta a noi poi farne tesoro e mettere a frutto questa esperienza. Questa sera, tornando a bomba sull'argomento invece della serata, appunto abbiamo la presentazione di questo libro che si chiama Figlio del Sole, che è il libro scritto da il nostro ospite Sergio Pessot, con appunto il racconto di quello che la vita gli ha offerto e di come lui l'ha affrontata, che stasera abbiamo invitato per condividere appunto un po' di pensieri e di racconti con la nostra comunità. Per cui vi ringrazio e lascio la parola ovviamente all'ospite che è il nostro Sergio. Grazie.
Io sono qui con voi con molto molto piacere, perché io manco da Novara, non vengo a Novara dal 1965, quindi 35-23 sono 58 anni fa. Sono stato qua per lavoro e ciò che avevo mio figlio piccolo, mio figlio che aveva 3 anni, 4 anni, che avevo preso in un albergo sul lago Maggiore, ma comunque ritorno qui con molto piacere, perché di voi ho parlato spesso, perché io vi ritengo un'ottima comunità che è sul confine tra il Piemonte e la Lombardia, no? Quindi non si sa mai da che parte sistemarla, e cosa avviene, che siete, io vi ritengo come una comunità leggermente dimenticata,
sì.
No, eppure vivete di vostro motu proprio, delle vostre iniziative, siete una bellissima comunità, complimenti. Per rispondere a quanto dicevi prima per Firenze, per me questa non è una novità, questa è la normalità delle cose. Più diventiamo importanti, anche per riflesso, perché tutti considerano la Meloni facente parte del nostro gruppo, ma non ha niente a che fare con noi, è tutt'altra cosa. Noi non siamo liberal socialdemocratici, quindi noi siamo fascisti, e io parlo da fascista, e se dà fastidio a qualcuno quello che porta se ne va. E a questo punto ho perso un po' il filo del discorso, gli applausi mi stordiscono. Sono vecchio, io ho 90 anni, sono rincoglionito, no? Eppure ce la faccio lo stesso. Abbiamo fatto una quarantina di presentazioni in Italia, adesso questo libro verrà pubblicato in Spagna, poi faremo una presentazione in Spagna, ma no, vediamo come va. Comunque, venendo a noi, mi rifaccio, riprendo il discorso sui fatti di Firenze. Signori, queste cose le ho già viste, trite e ritrite, le ho viste in 3 continenti, le ho viste in Sud America, le ho viste in Nord America, le ho viste in Europa, non le ho viste in Africa perché è tutt'altra cosa, e non mi impressionano. Vi dirò solo una cosa, primo comizio del Movimento Sociale Italiano a Genova, in un piccolo cinema del centro della città, assaltati dai portuali, dai comunisti, 17 nostri camerati feriti da coltellate sui glutei. No, usavano dei coltelli con la lama corta. L'abbiamo imparato anche noi questo, abbiamo imparato a farlo anche noi. E allora abbiamo detto, non stiamo più ad aspettare che ci facciano qualcosa. Il nostro motto era, fai agli altri quello che gli altri vogliono fare a te, ma faglielo prima. Se li fai prima e li pesti per bene, non ti vengono a rompere le scatole. Se invece subisci, sei destinato a subire sempre. Difatti noi, nel giro di pochi anni, dal 47, anche se io non c'ero qui nel 47, al 53, da un gruppo di 10 attivisti su Genova siamo arrivati ad avere, quando io sono uscito dal Movimento Sociale Italiano nel 1954, avevamo 300 attivisti sulla piazza, e la piazza di Genova era nera, la contestazione a Genova era nera, era di destra. Perché? Perché abbiamo fatto agli altri quello che volevano farci a noi. Quando li incontravamo, prima che dicessero boh, li picchiavamo. No? E quindi Purtroppo la politica è fatta anche da ceffoni, meglio darli che riceverli, che poi dicono quello che vogliono i giornali. Ormai tutti ci associano alla Meloni, e il mio motto, non so se qualcuno di voi c'era alcuni anni fa, due anni fa a Grosseto, era: né meloni né angurie, e viva il fascismo. E a Napoli hanno fatto dei belli striscioni con scritto: né meloni né angurie, viva il fascismo. E questa sera sono legata al dito Fratelli d'Italia, in particolare la Russa. A proposito della Russa, talmente ambiziosa che vedrete quando non ci sarà più Mattarella, si chiama Mattarella, lui si presenterà come candidato alla presidenza della Repubblica. Mi ci gioco la testa,
sì, vero,
che farà questo, perché è talmente ambizioso questo mafiosetto che è venuto su dalla Sicilia, perché il padre voleva toglierlo dal pericoli che rappresentava la Sicilia, scortata da due cani Doberman e dalle guardie del corpo, è venuto a fare politica a Milano, e ha avuto successo, beato lui, però io non mi scambierei con lui, io resto nel mio piccolo, io resto quello che sono sempre stato. Io sono sempre stato un fascista rivoluzionario, e tale continua ad essere, e ho portato le mie idee in mezzo mondo e mi è sempre andata bene. Comunque, adesso parliamo del libro, è stata una piccola premessa. Questo libro mi è stato carpito perché io sono contrario alle biografie, in particolare alle autobiografie, perché porta noiella. Infatti è uscito il libro e mi hanno trovato un cancro. Dico: cavolo, almeno speriamo che abbia successo questo libro, perché mi è costato qualcosa. Per fortuna, dopo 4 operazioni, quel pericolo è passato e respiro. Ho 90 anni, cosa volete? Non posso pretendere. Tra 2 o 3 anni non capirò più niente, adesso capisco poco. Mi è stato carpito da 2 camerati che continuavano a parlare di questo mio libro quando andavamo in giro a presentare Fascismi nel mondo, un mio libro precedente che parlava degli 80 stati fascisti che c'erano nel mondo nel 1938, parlavano del fascismo ebraico, parlavano dei vari fascismi. In 1938 80 stati fascisti o pseudofascisti esistevano. Guardate questa ideologia come si era espansa in pochissimo tempo, in 16 anni, dal 22 al 38. E insomma hanno pubblicato questo libro, e allora questo libro fa un po' la storia, la mia storia, che io non volevo si conoscesse, perché a me non mi interessava rendere conto di ciò che avevo fatto. Ciò che avevo fatto aveva soddisfatto me stesso, e soddisfatto me stesso non ritenevo opportuno raccontare la mia storia ad altri. L'hanno fatto, è stata gradita, ovunque ho presentato il libro è stato un buon successo. Adesso verrà presentato anche in Spagna, perché lo stanno traducendo in spagnolo, e questo mi soddisfa. Allora, il libro parte dalla storia della mia famiglia. La mia famiglia è una famiglia di vecchi migranti, sono partiti la sorella, cioè il cognato di mia nonna, inutile che vi faccia la storia dell'albero genealogico, da un piccolo porticciolo che allora era nella provincia di Genova, di Bocca d'Asse, con un brigantino. Hanno impiegato 100 giorni di navigazione per arrivare in Argentina. Sono stati fortunati, hanno fatto una fortuna notevole e sono diventate una delle famiglie più in vista dell'Argentina. però mio padre, mia nonna, eccetera, eccetera, erano rimasti in Italia, l'altro ramo della famiglia, il ramo povero. Poi col tempo siamo andati, mio padre è andato giù e praticamente si è messo a fare anche lui l'allevatore. E io ho vissuto la mia infanzia in una fattoria che era un'ora di Calesse dal primo centro abitato e 24 ore di treno da Buenos Aires, quindi per dare un'idea. Il mio divertimento, io avevo 5 cani colli e un meticcio e un maialino, questi erano gli animali, erano i miei divertimenti, perché di bambini non ce n'erano. C'erano 9.000 mucche e 600 cavalli, quindi io non li sopportavo allora. No? Poi il divertimento lì era quello che andavano a caccia, mi dava fastidio, perché ammazzavano una tale quantità di animali che mi disturbava. Comunque, poi mio padre si ammala, torniamo in Italia per un breve periodo, dopo 15 giorni che siamo in Italia scoppia la guerra e restiamo bloccati. Mio padre dopo un mese è morto, aveva un cancro, deceduto, e noi siamo precipitati da una situazione di agiatezza nella miseria più nera, perché sono finiti i soldi, non poteva arrivare nulla dall'Argentina, i parenti di noi che avevamo erano povera gente, erano poveri, erano contadini, facevano i manenti in queste ville attorno a Genova, per cui è stata dura. Mia madre e mia nonna si sono messe a fare le lavandaie, lavavano, stiravano la roba in casa alla gente, no, per sopravvivere. E poi sono iniziati i primi bombardamenti, le prime sofferenze di guerra, e nella zona dove abitavo io, che era la zona in periferia di Genova, la zona di Albaro, la zona di Villers, dove i benestanti si erano allontanati perché c'erano stati i primi bombardamenti. Sono state occupate queste ville da vari reparti della Repubblica Sociale Italiana e anche da comandi tedeschi. La casa dove abitavamo noi era attaccata a una grande villa, era la casa del contadino, perché mio nonno materno le faceva da guardia caccia, da giardiniere in quella. Morto lui, è rimasta mia nonna la casa, in affitto però, non di proprietà. Però questi reparti, di ragazzo da bambino andavo a vedere questa gente, sono rimasto entusiasmato dalle divise, dalle canzoni, dagli atteggiamenti, perché si era già verificato il 24 luglio, lì, il 14 luglio, quando c'è, cioè 25 luglio, quando c'è stato il colpo di Stato monarchico che hanno eliminato Benito Mussolini. E lì, poi col senno di poi, ho pensato ai giuramenti che facevano, se avanzo seguitemi, se indietreggio uccidetemi, noi sino alla morte, noi mai morti, noi i risoluti, i fedelissimi, i battaglioni M. Cavolo, la milizia volontaria di sicurezza nazionale, cos'era? Era un esercito, sono spariti, non c'era più nessuno. Chi ha difeso il fascismo? Nessuno. Da luglio passano 2 mesi, arriviamo all'8 settembre e in uno scatto di orgoglio viene costituita la Repubblica Sociale Italiana. Io mi sono messo a frequentare l'ambiente delle organizzazioni giovanili della RSI e sono stato poi incorporato come mascotte del gruppo delle Fiamme Bianche Genovesi. Le Fiamme Bianche Genovesi erano ragazzi di oltre 15 anni che facevano addestramento militare al raggiungimento del 18° anno di età, andavano nei reparti. Soprattutto l'addestramento veniva imposto come la lotta anticarro, no? Il sistema per distruggere i carri armati, cose di questo genere. Però viene organizzato un campeggio in Valdastico nel Veneto, a Valdastico nel Veneto, su in montagna, e ci sono anch'io, andiamo a fare con questo battaglione di formazione ligure, lombardo, piemontese. Quando ritorniamo c'è un combattimento in caserma contro dei ribelli che poi hanno chiamato partigiani. Allora si chiamavano ribelli e i tedeschi li chiamavano banditi. C'è ancora un combattimento in corso, i ribelli erano entrati nel pian terreno della caserma, avevano occupato il cucine. Ma quando siamo arrivati noi c'è stato un grosso conflitto a fuoco e il battaglione delle Fiamme Bianche ha riconquistato quella parte di caserma che era stata occupata dai ribelli, che però a loro volta ci avevano assediato. Per la prima volta ho visto morire dei camerati, morire per una fucilata. E non è una bello veder morire per colpi di arma da fuoco, guardate che è una cosa tremenda, soprattutto quando si è molto giovani, come ero io. Comunque, due dei nostri capelli anche erano riusciti a rompere l'accerchiamento, erano arrivati giù a Valdastico, avevano dato l'allarme ed erano tornati con un gruppo forte di fascisti repubblicani dell'esercito della Repubblica Sociale Italiana, e c'è stato ancora un grosso scontro a fuoco e sono riusciti a liberare la zona. Sono stati parecchi morti anche da parte dei partigiani. Infatti poi sono andato a vedere in maturità, poi anche casi della vita, sono andato a vivere a pochi chilometri di distanza, sono andato a vedere le lapidi, ci sono ancora le lapidi, no? Sia da una parte che dall'altra. Praticamente si ricostituisce il battaglione, torniamo giù e andiamo giù a Verona, allo stadio di Verona, e ci riceve il capo del fascismo, Benito Mussolini. Ci riceve Mussolini, si congratula con noi per la resistenza opposta, per lo scontro a fuoco avvenuto, e al momento del saluto si alza un urlo unanime del battaglione, dice al fronte, al fronte. Cioè la massima aspirazione delle Fiamme Bianche era di andare a combattere contro gli americani e gli inglesi, che allora erano bloccati a Cassino. Comunque andiamo avanti, poi le cose degenerano, c'è la guerriglia che partigiana, che avvicinandoci al 45, alla prima 45, è diventata più violenta, e ad un certo punto il comandante sparisce. Ma è dovuto andare a Milano perché lui deve andare nella ridotta in Valtellina. Noi siamo rimasti soli, e allora una Fiamma Bianca, Enzo Catanoso, che poi è diventato prefetto dello Stato della Repubblica Italiana, prima a Trapani e poi a Catania, è morto pochi anni fa, poi era diventato ispettore regionale giovanile del Movimento Sociale Italiano ed era stato Fiamma Bianca con me e con altri. Dice: guarda, mio fratello è stato ferito giù a Sesse Levante perché stavano arrivando gli americani. Mio fratello comandava una batteria che ha sparato 4 colpi, ma sono stati sommersi dal fuoco. Cosa facciamo, cosa non facciamo? Alfredo Piccini dice: armiamoci e accogliamo gli americani, combattiamo. Sì, siamo in quattro, vabbè, sì, 6, 7, 10, non so, ma eravamo ben pochi. Allora le armi, dice, no, no, qui c'è un'armeria, andiamo, abbiamo aperto l'armeria, sono andato alla porta, abbiamo tirato fuori una decina di mitra, qualche boschetto 38, un po' di bombabano e munizioni. E adesso cosa facciamo? Non possiamo lasciare l'acquista roba. Allora con una Fiamma Bianca, il padre faceva dei trasporti, aveva moto furgone, la Fiamma Bianca, il figlio le ha fregato il furgone al padre e l'abbiamo portata nella cantina di casa mia. Alfredo Piccini dice, Sergio, tu non farti più vedere, non metterti più in divisa, stai in pantaloncini corti. Tu queste armi, quando te lo diciamo, tu ampi in uno zaino, metti tutto ciò che puoi, vieni in bicicletta e lo porti giù dove ti indichiamo. Alla sera arriva un camerata e dice, Sergio, qua domattina vai davanti al Cinema Augustus, all'inizio via 20 settembre, al corte Lambruschini. Vado giù. Metto, preparo questo zaino, ma poi erano due zaini, che uno sono riuscito a mettere sulle spalle, l'altro era sul manubrio della bicicletta. Vado giù, arrivo giù, si cominciava a vedere qualche fazzoletto rosso in giro, cosa di questo genere, e vado a questo appuntamento e vengo giù. Un camerata dice, guarda, dammi la roba, grazie, adesso vattene a casa. E io mi sono incavolato, no, io che a casa, cosa vado a casa, sono venuto qui, io sto con voi, resto con voi. No, praticamente abbiamo sbattuto via. Aveva ragione, estremamente giovane, non avevo mai sparato io, cosa avevo fatto. E nel frattempo, da fondo alla via, inizia a sentirsi sferagliare dei carri armati, e ad un certo punto arrivano sotto questo palazzo, da lì sopra quei 7-8 camerati che erano armati hanno cominciato a sparare coi mitra, a buttare giù delle bombette che sono delle bombe carta, praticamente la balilla, non so se qualcuno di voi ha fatto militare, la balilla le facevamo esplodere dandole un calcio, è una bomba chiamata offensiva, fa solo rumore. E si è scatenato un inferno. La facciata di quel palazzo è stata ridotta ad un colabrodo. C'è la fotografia, qua si vede. E poi ad un certo punto, ma un volume di fuoco che era una cosa spaventosa, io ero lì sotto e guardavo, e sono rimasto atterrito. No? Però dall'interno di questo palazzo, che era un quadrilatero con un cortile in mezzo, chiamato Corte Lambruschini, veniva su una colonna di polvere, di fumo. Che cosa avevano fatto? Avevano bruciato della legna e avevano riempito due damigiane di cenere, spagliate, le avevano buttate giù dall'ultimo piano nel cortile, si è alzato questo nuvolone di polvere, che è rimasta per aria 5 minuti, non di più, ma anche meno. Loro sono riusciti a sgaiatolare e sono andati via. E Opicini aveva collaborato con la Decima Mass e in quei giorni era arrivato a Davos Giulio Cesco Baghino, che si era rifugiato in un rifugio a Decima Mass di Davos, e Opicini aveva aperto il rifugio di Genova, che era nel centro della città, Vico Lula, dove ci si trovava, dove praticamente dopo questa esplosione, questa sparatoria, si erano rifugiati lì i camerati che avevano fatto l'azione. Lì ci siamo trovati e da lì abbiamo dato inizio, si cominciavano a trovare morti per la strada tutte le mattine, fascisti morti, fascisti. Cosa facciamo, cosa non dobbiamo fare? Noi tutte le volte che trovavamo un cadavere mettevamo fuori un cartello durante la notte qui è stato ammazzato un fascista dagli assassini comunisti. Ma anche questo non bastava. Ad un certo punto hanno arrestato un'ausiliaria che era un'amica di famiglia mia, cioè era l'unica estranea nella famiglia che era presente al matrimonio dei miei genitori. Beh, allora ero una bambina, lì invece aveva 18 anni, questo genere. L'hanno arrestata e veniva seviziata in una scuola. Lì, inutile che vi racconti delle sevizie, perché sono elencate sul libro. E allora noi abbiamo fatto un comunicato alla stampa dicendo: se non viene immediatamente trasferita al carcere di Marassi l'ausiliaria Adriana Origoni, noi faremo degli assalti armati. No? E ci informavamo se era stata trasferita. Non era difficoltà informarsi perché tutti raccontavano di tutto, no? Risultava che era ancora in questo albergo, ma era stata acconciata malissimo, e poi l'ho intervistata anni dopo, c'è anche l'intervista lì. E non è stata trasferita al carcere di Marassi. Allora, altro comunicato stampa dicendo: non è stata trasferita, colpiremo. Non diciamo niente, la notte dopo assaltiamo con Bobbe Avano e una sparatoria di mitra, assaltiamo due sezioni del Partito Comunista a Castelletto e la Titonischio, dove tra l'altro c'erano detenuti nelle cellule, c'erano dei detenuti fascisti. Scontri a fuoco, eravamo un gruppo di 7-8, si è diviso in due, e comunque la mattina dopo hanno portato Adriana al carcere di Marassi. E questo è il primo capitolo del libro. Però i miei, per allontanarmi dalla politica, mia nonna e mia madre erano terrorizzate perché vedevano armi che giravano per casa, storie varie. E avevamo un intercapedine dove c'erano dentro rifugiati quattro ex appartenenti alla Repubblica Sociale Italiana. Insomma, eravamo in una situazione piuttosto pesante. Mia madre era riuscita a partire con la prima nave che era arrivata dall'Argentina, della flotta Dodero, che era la nave di quel ramo della famiglia che era andata in Argentina nel 1852, per cui e mia madre si è imbarcata gratis su questa nave e si è trasferita in Argentina per andare a vedere i nostri interessi. Passa circa 6 mesi e continuiamo questa attività, diciamo, di guerriglia, che si conclude praticamente il 18 agosto del 1945 in via 20 settembre di Genova sotto il Ponte Monumentale, dove è stato inaugurato il mausoleo della Resistenza, che era stato inciso sui barbi del ponte in nome dei partigiani uccisi, no? Abbiamo lanciato giù delle bombe a mano e dei manifestini che leggevano il fascismo. Il giorno dopo, tutto il gruppo, io escluso, perché forse non avevano comunicato il mio nome, c'era un infiltrato, aveva comunicato il nome e i partigiani bianchi della divisione Cichero erano venuti, avevano arrestato tutto il gruppo. Tutti i miei camerati sono stati portati in carcere e sono entrati in carcere cantando: ce le fregammo un dì della galera, ce ne fregavo della brutta morte. E l'unico che era rimasto fuori ero io. Non sapevo cosa fare, però mi trovo con Gazzara e ci organizziamo per andare a rubare nell'accampamento degli americani il genere di conforto per dar da mangiare ai fascisti latitanti nascosti che erano nelle case. E per qualche mese ha fruttato questo, ma una notte ci hanno beccato e scoperto che il gruppo eravamo diventati 4 o 5, che erano ex Fiamme Bianche. E si sono rizzati i capelli, no? a questa nuova polizia partigiana. Si sono rizzati i capelli e diceva: come, abbiamo arrestato quelli che lanciavano le bombe dal ponte, adesso questi vanno a rubare e mangiare. Insomma, per farla breve, anche me la sono cavata, anche quella volta lì io non mi, ero troppo piccolo, avevo i pantaloni corti, per cui li mettevo apposta. E praticamente si esaurisce, mia madre preoccupata si organizza e mi fa andare in Argentina. Dice: almeno finirà di fare politica. E io, come arrivo in Argentina, prendo contatto con una rivista italiana che si chiamava Risorgimento e mi iscrivo al Partito Peronista. Mi iscrivo al Partito Peronista e mi do da fare col ciclostilico, cose di questo genere, perché io oramai l'ho quasi tutto dimenticato. Io parlavo e scrivevo correttamente l'argentino, per cui non avevo problemi a comunicare. E mi sono messo in vista con questo. Ad un certo punto il responsabile dell'organizzazione del Partito Peronista dice: guarda, tu sei stato convocato a Buenos Aires, in capitale federale, io vivevo nella periferia di Buenos Aires. Inutile che vi stia a spiegare com'è conformata, ma comunque è una grandissima città col distretto federale centrale e tutte le piccoli borghi esterni, e che è comunque la capitale, ma ha un diametro di 100 km, insomma, con questo genere. Comunque è la giunta sociale di Eva Perón che mi propongono di andare a sostenere il candidato fascista o peronista in Bolivia. Io accetto tranquillamente, mi piaceva l'avventura, no? E mi presentano una compagna che doveva essere la mia compagna. C'era: guarda, tu ti chiamerai col tale nome, questa Inna si chiamerà col tale nome, venite domani che prendiamo gli accordi con tutti i particolari. All'indomani sono tutti i documenti preparati, io il mio passaporto italiano lo lascio a casa, non esiste più, ho un passaporto argentino, sono un argentino con un altro nome, ho un biglietto aereo per andare alla Paz in Bolivia, passando dal Cile. Andiamo alla Paz in Bolivia e siamo una trentina, gli italiani eravamo in cinque, io e altri quattro che non conoscevo, che però venivano dal Cile e dal Perù, fascisti. E poi c'erano sudamericani di varie nazionalità. Ci diamo da fare, iniziamo i rapporti che si svolgono in tutte queste cose. Era una campagna elettorale che poi si sono svolte lì tante laggiù, invece in campagna elettorale si sparava uno contro l'altro. Qui qualche cazzotto va, e giù era un po' più pesante. Comunque, dopo un mesetto circa, tutte le sere scendevamo in un bar che c'era vicino a casa, o sotto casa quasi, e noi tutti prendevamo una tisana alla marijuana, che non era droga, serviva per dormire, erano calmanti. No, adesso è venduto anche nei negozi. ma non era la marijuana vera e propria. E c'era anche un argentino che non parlava mai con nessuno, se stava lì in angolino per conto suo, che beveva il tipico mate, la tipica bevanda sudamericana. E una sera cominciava a parlare lui ed io, così, lui di dove sei, cosa fai, cosa non fai. Dice: io sono studente di medicina, sono venuto a vedere come stanno le cose, mi sto facendo le mie vacanze qui. E andiamo avanti chiacchierando, risaliamo per andare in camera, chiacchierando mi trovo in camera sua e vedo che ha sul tavolino da notte tutto l'ordinamento sociale della Repubblica Sociale Italiana, la politica sociale, il manifesto di Verona. E dico: ma ti rendi conto, Ernesto, cos'è questo? Sì, 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 io sono... guarda, questo è il fascismo. No. Cioè, è oltre il comunismo, questo va oltre il comunismo. Questo è la rivoluzione moderna. Questa è la rivoluzione sociale che deve governare il mondo. Guarda, questo è il fascismo, no, questo è oltre il comunismo, va bene. Sapete chi era costui? Ernesto Che Guevara, che allora era uno studente di medicina. Una sera arrivano di corsa, cioè: ragazzi, preparate il bagaglio, andate via, c'è un golpe di Stato in atto degli americani, perché se vince passa Stenzoro, nazionalizza le miniere di rame ed argento. In questo caso gli americani non accettano, adesso vi portiamo via perché stanno ricercando tutti gli stranieri che sostengono Stenzoro, perché mi considerano dei mercenari. Ci caricano su questo camioncino e un'altra notte ci porta, ma facciamo un viaggio piuttosto lungo, circa 350 km se non di più. Arriviamo ai piedi delle Ande, in un paesino di minatori e di contadini, e ci ospitano in una casa di povera gente. C'era questa famiglia, marito e moglie con tre figli, il pavimento della cucina, il pavimento di casa in terra battuta, quindi povera gente. E loro avevano delle galline che razzolavano in cucina dappertutto. Ogni tanto per mantenerci tiravano ancora una gallina, però i bambini guardavano con degli occhi così quando avanzavano le galline, perché era il loro sostentamento, le uova. Una gallina ogni tanto riusciva a mangiare, erano veramente poveri. Per farla breve, la mia compagna ed io, Ines ed io, avevamo parecchi soldi e è venuto il solito incaricato che ci aveva trasferito, dice: guardate, avviato individuato, dovete andare via di qua, questa sera vi porto all'imbocco di una valle che voi la percorrete e arrivate al confine col Cile. Dice: va bene, allora guarda, il Nessadio, ci mettiamo d'accordo per dare una mano alla famiglia. Avevamo molti soldi in tasca, avevamo una dotazione di $10,000 e sto parlando del 48, $10,000 erano tanti soldi. Dove doveva mantenerci tutte le spese che doveva sopportare in Cile. Mettiamo insieme lei ed io $5,000 a testa e li diamo a questo contadino che ci aveva ospitato, con l'impegno che mettesse a posto la casa e facesse andare a scuola i figli, dicendole che saremmo tornati a controllare. Ci accompagnano all'inizio di questa valle e cominciamo a camminare tranquilli di notte, la luna rischiarava la strada, ma era una cosa un po' però ci siamo accorti che eravamo inseguiti, ci avevano individuato, no? E ci stavano seguendo per fermarci. Allora via, scappa di corsa. Io nel correre ho preso una botta contro l'albero, il naso, e mi avevo 7 nasali sotto l'occhio, avevo fratturato 7 nasali, un colpo di traverso. Arriviamo al mattino, non so, 6:30, 7 del mattino, sul fiumiciattolo, sul fiume che divideva il confine tra Argentina e Cile. E a questo punto Ines guarda e dice: ma qui là sono americani, abbiamo visto arrivare delle jeep, sono scese della gente vestita in khaki, ma non era la divisa tipica dei boliviani, non era una divisa. Ines dice: ma quelli sono americani. E dice: no, guarda Sergio, guardiamo bene cosa fare. Eravamo in 7. 5 hanno deciso di andare al valico, dove dice: abbiamo tutti i documenti, siamo in regola, no? Abbiamo i visti, non ci sono problemi, e passiamo con calma. Ines dice: no, assolutamente Sergio, dai retta a me, vieni con me, scendiamo giù lungo il fiume e troveremo un punto dove attraversare. Ci avviamo, facciamo 200-300 metri e troviamo su un isolotto di questo fiumiciattolo dei pescatori. Chiediamo per attraversare. Dice: non è un problema, andate avanti. 10 passi, poi togliete le scarpe e entrate in acqua. Cioè, 10 passi, ci togliamo le scarpe, entriamo in acqua. C'è acqua alta così, attraversiamo, andiamo di là. Io ero con sto naso tumefatto. La prima cosa che facciamo è, dove è un posto di polizia, mentre stiamo parlando con i pescatori che ci avevano indicato come attraversare il fiume, sentiamo una sparatoria infernale. Chissà cosa è successo, proveniva dal valico, no? Andiamo avanti, troviamo la gendarmeria, le dico: c'è un ospedale? No, c'è un'infermeria qui. Dico: comunque, ci ferma lì la polizia, ci perquisiscono come se dovessimo andare in carcere. Cioè, da capo, a me mi ha spogliato da capo, sono rimasto in mutande, no? Da capo a piedi, mai fatto una cosa del genere quei tempi. Alla fine non trovano niente, i documenti sono in regola, tutto quanto. Ci siete lì, dico: scusi, mi spiega. Io parlavo con l'accento argentino, per cui non avevo problemi, no? Era come parlare in italiano. E dice: no, c'è stato uno scontro con i terroristi e ne sono stati uccisi 5. Allora abbiamo appreso che i nostri camerati che avevano tentato di passare dal coso erano stati tutti uccisi. Noi eravamo in Cile, però eravamo a una 30 chilometri dal mare, però sono andato in quell'infermeria e c'era questa infermiera che diceva: guarda, io non ho etere, non ho niente, le posso raddrizzare il naso, ma perché lei così non può stare. Mi ha fatto piangere dal dolore, no? Mi ha raddrizzato il naso, sono diventato una maschera, no? Un panda, no? Il nero. E siamo andati poi giù in questo paese sul mare e abbiamo trovato a dormire in una casa e poi con una cura di bistecche, no? In circa una settimana ho fatto passare. Il nero era diventato giallo, verdognolo, ma era passato. Prendiamo una tipica corriera, c'era di tutto sopra quella corriera, c'era di tutto. C'erano cristiani, animali, galline, di tutto, di tutto. No, ci portano nel primo centro abitato dove passa la ferrovia. E prendiamo il treno e andiamo dopo un giorno e una notte di viaggio, perché Cile è lungo. Una notte e un giorno di viaggio e siamo arrivati a Santiago del Cile. Andiamo da un appoggio, da un Caberata, ce ne mettiamo un po' il sesto e rientriamo in Argentina. Arrivato in Argentina io ho dei problemi in famiglia e non ho più intenzione di restare in Argentina e faccio tutta la mia relazione, i conteggi. Ci troviamo con Ines, abbiamo preparato tutto quello che dovevamo preparare, andiamo là, io dico io mi ritiro e ritorno in Europa. Sì, sì, non c'è nessun problema, qualsiasi cosa abbia bisogno si rivolga, si tenga presente che questo è il suo secondo paese e si tenga anche il passaporto, perché per noi lei è un cittadino argentino. E questa è la mia prima storia in Argentina. Dall'Argentina vado, non sono molto in forma, non so se, non vorrei annoiarvi. Sto cercando di tener vivo il discorso. In Bolivia avevo conosciuto dei componenti del partito fascista brasiliano che era stato messo fuori legge da un colpo di stato di Getúlio Vargas, che si era venuto ad accreditare da Mussolini come fascista, ma come è scoppiata la guerra si è schierato con gli americani e ha dichiarato guerra all'Italia. Ma comunque questi erano oramai fuori legge e avevano organizzato su un morro, i morro sono delle montagne che sorgono così ripidi all'improvviso, dove va, poi hanno costruito i brasiliani le famose favelas dietro Copacabana. E io sono ospite con lui, sto lì un mesetto circa, ma non mi piaceva perché non facevano attività politica, facevano quello che facciamo noi qui con la raccolta alimentare, no? La distribuzione alle famiglie ben abbienti. Però lì ho conosciuto una persona estremamente interessante, che era un poeta, scriveva poesie che poi le musicava, no? Faceva delle canzoni praticamente, e lui era colpito da una ragazza, sembrava una vecchietta, però era giovane, non aveva ancora 20 anni, aveva 3 figli a 3 padri diversi. Questo è tipico del Sud America, tipico del Sud America, in tutte le famiglie c'è qualcosa di questo genere. E che scendeva con una latta sulla testa e 2 secchi, scendeva giù perché nella favela non c'è acqua, perché nessuno porta l'acqua sulle montagne, e non è come qua che c'è neve o cose di questo genere, quindi, ma poi sono montagne molto molto strane, sono diverse dalle nostre, sono guglie, no? Che sono nella città. E questa scendeva giù, ci si riempiva questa latta che metteva sulla testa d'acqua e 2 secchi e risaliva su. Al pomeriggio la stessa storia. Cosa faceva questa? Questa lavava la biancheria della gente della favelas e si guadagnava da vivere. E questo poeta fascista brasiliano ha scritto una canzone che dice: sobe un morro non se cansa, pabianda caranza, la vai Mariana, latta d'agua una cabeza, latta d'agua una cabeza. Diceva praticamente, questa canzone ha avuto un successo enorme, questo ragazzo è diventato ricco con questa canzone. e ancora oggi è considerata una delle più belle canzoni brasiliane antiche, perché questa canzone ha più di 70 anni. Però io non legavo con il fascismo brasiliano. Io le opere assistenziali lasciatevo fare alla Caritas, io non faccio opere assistenziali. Io sono disposto a combattere, a fare la rivoluzione, a scannarmi, ma non faccio opere assistenziali. Comunque, c'era una persona formidabile in Liguria, a La Spezia, ed era il senatore Bibolini, senatore del Regno, faceva parte della Camera delle Corporazioni, che durante la Repubblica Sociale Italiana non aveva mai aderito, però assisteva le persone che avevano bisogno. E al 25 aprile lui era stato arrestato e lo aveva immediatamente rilasciato. Dava finanziamenti, collaborava con tutti coloro che avevano bisogno, tutti gli ex appartenenti alla Repubblica Sociale Italiana. Allora io da Rio ho mandato due righe al senatore Bibolini dicendo che se c'era la possibilità di rientrare in Italia. Ho mandato la lettera per via aerea e dopo un mese circa mi arriva la risposta: dare tale giorno nel porto di Santos, che non era porto di Rio Santo, e ti presenti alla nave, cioè, ti imbarchi su questa nave e ritorni in Italia. E così io ho trovato il sistema di girare il mondo da un paese all'altro, trasferendomi sempre, svolgendo attività politica. Qua siamo, adesso bevo un sorso d'acqua, ma non ce la faccio, abbi pazienza. Torno. Cinci. E torno in Italia, siamo nel 49, e mi impegno politicamente nel Movimento Sociale Italiano per un po' di tempo. Però nel frattempo ho sempre delle mire all'estero e abbiamo passato un periodo molto brutto inizialmente, poi ci siamo allargati, abbiamo conquistato, insomma, per farla breve, a Genova la piazza era diventata nera, la contestazione era nera, la contestazione rossa non esisteva, tant'è vero che poi il Movimento Sociale Italiano nel 1960, io ero già uscito dal 54 dal Movimento Sociale, nel 1960 avevano deciso di fare il congresso nazionale a Genova, perché Michelini e Tambroni avevano fatto un accordo, il Movimento Sociale Italiano doveva dichiarare la rinuncia allo Stato autoritario e accettare il sistema democratico, e Tambroni l'avrebbe coinvolti nel governo. Qui la piazza comunista è insorta, è successo quel che è successo. Io nel 60 ero a Genova con un gruppo di fascisti di Bursley, inglesi, avevamo fatto un campo nella villa nel castello del Marchese Donghi, no? E con una ventina di questi ragazzi siamo andati all'Hotel Columbia, che era circondato, dicono, dalle forze dell'ordine e dai manifestanti comunisti, ma noi siamo entrati dentro tranquillamente, abbiamo sfondato i cordoni, siamo entrati dentro nell'albergo, come sono? Oh, Sergio, come stai? Qua un buchio di feste. Dopo 10 minuti, un quarto d'ora, eravamo isolati. Hanno chiamato la polizia, ci hanno fatto scortare fuori, ci hanno fatto uscire, perché eravamo dei fascisti. Eravamo fascisti, non potevamo stare lì con loro, non si ritenevano più fascisti. C'erano ancora Almirante, Michelini, c'era tutta la genia. C'erano tutti, però siccome dovevamo fare l'accordo con Tabaroni, in una situazione di questo genere, gli unici che li abbiamo portati un aiuto eravamo noi, e ci hanno accolti in quel modo. Comunque, per farla breve, non vi tedio più a lungo, altre storie ci sono. C'è il mio periodo negli Stati Uniti, c'è il mio periodo in Africa, in Liberia, c'è il mio periodo in Inghilterra, c'è il mio periodo in Francia, c'è tutto accennato, non profondamente, ma accennato in alcune parti. Questa è la mia storia che mi hanno voluto far pubblicare. Io mi ritengo un fascista rivoluzionario, io sono un fascista, credo nel fascismo, ci ho sempre creduto. Io ritengo che stiamo attraversando degli anni bui, tristi per noi, anche se per l'opinione pubblica c'è una fascista Presidente del Consiglio, ma non è una fascista, quello non è un partito fascista. Però vi dico questo, non saremo noi, io no senz'altro, lo sarete voi che vedrete il ritorno del fascismo in Italia, non saranno forse neanche i vostri figli, forse i vostri nipoti vedranno di nuovo il fascismo in Italia, perché il fascismo è destinato a vincere. Il fascismo è destinato a fiorire, il fascismo è destinato a conquistare il mondo, perché è l'unica idea moderna che concilia le varie classi sociali, è l'unica idea che non crea conflitti all'interno. Il fascismo è immenso, è rosso con il sangue dei suoi martiri, il fascismo ha inondato di sangue tre continenti, dai repubblicani della Repubblica Sociale Italiana uccisi a Dien Bien Phu, ai fascisti che hanno collaborato con i Maroniti in Libano, i fascisti che sono stati uccisi in Centro e Sud America. Il fascismo ha già generato sangue ovunque e questo sangue ha fecondato la terra. Il fascismo è nato e destinato a comandare. Il fascismo sarà il futuro del mondo. Pace a voi e viva il fascismo! Basta, perché poi mi...
Dai, Sergio.
Quando vado a casa mio figlio mi dice ti dai delle arie.
Giustamente risponde. No, beh, ragazzi, non togliamo poi la sorpresa del libro, che è qua disponibile per dopo conferenza per chi lo vuole acquistare. Beh, ringraziamo da parte di tutta la comunità, degli ospiti che hanno partecipato qua stasera, il nostro relatore Sergio, per aver condiviso questa bella avventura. Io ringrazio voi per aver partecipato a questa iniziativa della nostra sede. Facciamoci solo l'augurio di ritrovarci fra qualche anno e avere anche noi qualche bella storia da raccontare a questo punto. Grazie a tutti, buona serata, ci vediamo al prossimo appuntamento. A presto.
Ni le bien.
se payer, balayer, oublier, je me fous du passé avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien. Aujourd'hui, ça.